Si racconta di un pastore che doveva costruire un nuovo locale per la sua chiesa. Un giorno, mentre lui era a ispezionare il terreno dove doveva essere costruito questo nuovo locale, si avvicina e passa di lì vicino una sorella anziana di questa comunità e gli dice: Pastore, si comincerà a costruire dal tetto oppure dal fondamento? Che domanda strana, pensò il pastore e rispose: Ma dal fondamento è chiaro, no? E la vecchietta, rispondendo indietro, disse: Hai ragione, hai ragione. E si allontanò. Solo più tardi il pastore, riflettendo, comprese il senso delle parole di quest'anziana. Il pastore voleva costruire un locale, ma la comunità era ancora tutta da costruire. Può sembrare solo una storia ridicola, ma quanti fra noi commettono lo stesso errore di voler iniziare qualcosa dal tetto quando manca ancora il fondamento? E cioè, questo è vero anche per quanto riguarda l'unità dei fratelli, l'unità della Chiesa. Quando non c'è unità, quando non c'è amore, quando non c'è riconciliazione, quando non c'è perdono, allora è come costruire una chiesa partendo dal tetto. E vorrei leggere il testo biblico per oggi, che si trova in Matteo 18, dal versetto 15 in poi. Leggiamo questo passo. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello, ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se rifiuta ad ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate in cielo, e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. E in verità vi dico anche, se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli, poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Il tema che vorrei trattare su questi versetti, certamente ho deciso di non trattarli tutti, ma bensì una prima parte, e quando toccherà nuovamente a me a predicare, farò la seconda parte, altrimenti poi ci allarghiamo troppo. E il tema è la riconciliazione come fondamento per l'unità della Chiesa. La riconciliazione come fondamento per l'unità della Chiesa. E vogliamo esaminare attentamente le parole che Gesù disse nei versetti 15 a 17, che sarebbe ora: se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo, se ti ascolta avrai guadagnato tuo fratello, ma se non ti ascolta, prendi con te due o tre persone e chiarisci la cosa. Vediamo come primo pensiero la procedura per la riconciliazione. prendiamo il versetto 15. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincelo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. E qui alcuni commentatori discutono se il peccato commesso sia contro un'altra persona e questa persona che ha ricevuto l'offesa poi cerca di convincerlo a tu per tu, oppure se si riferisce a un peccato, diciamo, generale, che ora qui va un fratello e cerca di riprenderlo per cercare la riconciliazione con la fratellanza. Io direi che dal contesto sembrerebbe che si riferisca al peccato personale, perché qui dice se tuo fratello ha peccato contro di te. Infatti il contesto ci conferma anche questa idea. In Matteo, sempre nello stesso capitolo, versetto 21 e 22, ci dice: allora Pietro, cioè dopo che il Signore avrà detto questo, subito entra in scena Pietro dicendo: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a sette volte? E Gesù a lui: non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte sette. In Luca, molto interessante, troviamo un passo parallelo, Luca 17, versetto 3 e 4, che dice, versetto 3 e 4 di Luca 17, state attenti a voi stessi, se tuo fratello pecca, riprendilo, e se si ravvede, perdonalo. Se ha peccato contro di te sette volte al giorno e sette volte torna da te e ti dice mi pento, perdonalo. Ma il principio di procedura può essere applicato, diciamo, questo principio che qui Gesù sta dicendo, anche a una disciplina generale. Purtroppo spesso viene ignorato questo comandamento: se tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo. Sicuramente Gesù non dà questo comandamento allo scopo di far riconoscere chi ha ragione e chi ha torto. Non è questo il principio del Signore. L'obiettivo fissato da Gesù invece è la riconciliazione. Egli infatti parla di guadagnare tuo fratello. Io non vado da mio fratello a mostrare con il dito quello che lui ha fatto, ma bensì io vado a dire quello che ha fatto per guadagnarlo. Questo è quello che Gesù qui ci sta insegnando. E stando così le cose, era logico che la responsabilità di incontrarsi e di chiarire viene data da Gesù da entrambi le parti. E trovo interessante, per esempio, che in Matteo 5, versetto 23-24, dice il Signore, leggiamo insieme Matteo 5, versetto 23 e 24. Se tu stai per offrire la tua offerta sull'altare, allora, se tu stai per venire qui in chiesa, no? È la stessa cosa. E ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, tu stai venendo in chiesa per lodare il Signore, magari per dare l'offerta, per glorificarlo, però ti ricordi, ma aspetta, io ho un problema con mia sorella, con mio fratello, che si trova nella stessa chiesa. Allora dice, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Perché il Signore dice questo? Perché la tua offerta in questo caso non vale niente. Se ho qualcosa contro mio fratello, Qualsiasi cosa che io faccio per il Signore, ma anche l'offerta, il Signore dice: ma tieniti i tuoi soldi. Quello che a me di più interessa è che tu vivi in amore, in riconciliazione con tuo fratello, con tua sorella. Ora, possono esserci dei disguidi tra persone, certo che succedono. Succede tra marito e moglie, figuriamoci con altre persone. Qui dunque, da questo passo biblico, è il fratello che ha fatto il torto a dover prendere l'iniziativa di andare. Invece in Matteo 18, il testo che abbiamo letto all'inizio, l'iniziativa viene chiesta al fratello che ha subito il torto. Allora, se prendessimo in considerazione le parole del Signore, ogni volta che due credenti litigano o ci sono dei malintesi, dei fraintesi, se fossero ubbidienti al comandamento del Signore, dovrebbero incontrarsi, sai dove? A metà strada. Dovrebbero incontrarsi a metà strada. Perché dico a metà strada? Perché sia l'uno che l'altro, se ubbidiscono, vanno incontro e si incontrano a metà strada. Ma avete mai voi sperimentato una cosa del genere? No. Perché non mettiamo in pratica la parola di Dio? Allora, dovrebbero incontrarsi a metà strada. Il fratello offeso mentre va a guadagnare colui che ha fatto il torto e il fratello colpevole mentre va a chiedergli perdono prima di poter presentarsi davanti a Dio. Se dunque è con questo scopo che devi andare a riprendere il tuo fratello, è ovvio che la prima cosa che bisogna fare prima di andarci è quella di perdonarlo già in anticipo e avere nel cuore il desiderio: io sto andando per guadagnare mio fratello, per riconciliarmi, per chiedere perdono. Però io mi domando, quando noi cerchiamo di chiarire qualcosa con un fratello e con una sorella, abbiamo questo genere di spirito di guadagnare mio fratello, oppure solo di puntare il dito e dire: in questo sei stato mancante? Altrimenti non ti sarà possibile rimproverarlo nella maniera giusta, cioè con un atteggiamento a guadagnarlo. Se noi non abbiamo questo principio insegnato dal Signore di guadagnare il fratello, non lo guadagneremo mai. È più probabile che andando incontro andiamo a peggiorare la situazione. Ed è chiaro che i primi discepoli capirono il discorso in questi termini, perché appena Gesù ebbe finito di parlare, Pietro gli domandò: Signore, quante volte, vedete, proprio Pietro non fa altro ad andare incontro e dice: sì, ho capito, Signore, quello che tu intendi, però quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Ricevendo poi la famosa risposta dal Signore: non fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Un secondo pensiero che voglio dare su questo testo è: va e convincelo fra te e lui solo. Non so se noi abbiamo mai fatto attenzione a quello che qui Gesù sta dicendo. Dice: sì, vai, però fra te e lui solo. E qui la parola convincilo vale a dire di mostrare, di provare dove questo fratello ha mancato. di mostrargli anche il torto, giusto? Bisogna mostrarlo, bisogna dire dove ha mancato. Quindi ci ragioniamo sopra e cerchiamo di capire dove tu magari hai sbagliato per riconoscerlo. E Gesù aggiunge: fra te e lui solo. I due dovrebbero risolvere il problema senza coinvolgere nessun altro. Senza coinvolgere nessun altro. E io mi chiedo, quante volte coinvolgiamo tante altre persone prima di aver chiarito con lui solo? E questo è un problema, perché in questo noi stiamo trasgredendo il comandamento del Signore. Fra te e lui solo, ha detto Gesù. Spesso invece si va a raccontare dell'offesa ricevuta a tutti quanti, tranne che all'unico da cui, secondo le parole del Signore, bisogna andare a chiarire. A questo proposito è necessario anche rifiutare di dare ascolto a chi dovesse parlarci di ciò che qualche fratello ha fatto. Dovremmo dire: ma un momento, tu stai venendo da me, ma dalla persona sei andato, tu vuoi chiarire con me, e forse magari stai venendo da me per volere la conferma che magari ho ragione, però dal fratello tu ancora non sei andato. E dovremmo veramente avere il coraggio di dire: caro fratello, stai raccontando queste cose alla persona sbagliata. Mi spiego meglio. Cosa faresti tu se magari il tuo vicino di casa venisse con il contenitore dei rifiuti e lo svuota sul tuo tappeto? Non diresti subito: per cortesia, vai a buttare quella roba da qualche altra parte? Non avremmo noi il diritto di dire una cosa del genere, sì o no? Certo. E di dire: ma come ti permetti? Invece tante volte, se vengono a riversare su di noi i rifiuti e la spazzatura della critica e della maldicenza, perché di questo si tratta quando ci si raccontano i peccati degli altri, anziché andare dal diritto interessato, non solo acconsentiamo, ma ne godiamo e addirittura li incoraggiamo anche. E questo è un peccato, miei cari. È veramente un peccato. E se siamo sinceri, chissà quante volte ci siamo beccati. E chissà quante volte abbiamo letto questi versetti e li abbiamo completamente ignorato. Lo scopo non è quello di mostrare un punto a proprio favore, ma l'insegnamento del Signore qui è quello di guadagnare il fratello. E io non so quante volte noi abbiamo veramente interesse di parlare con l'altro con lo scopo di guadagnare il fratello e non di distruggerlo e di buttarlo ancora più giù di quanto lo è. Il significato non è quello di rimproverare qualcuno o mettersi al di sopra per abusare di loro verbalmente per la loro condotta, cosa che facciamo volentieri, ma piuttosto di portare la questione offensiva alla sua attenzione nella speranza che magari potrebbe riconoscere dove ha sbagliato, dove ha peccato, per poter esserci una riconciliazione. Il testo dice: se ti ascolta. Non sempre si è disposti ad ascoltare quando il fratello o la sorella mi parla con un tono aggressivo, con critica e mi punta già il dito. Bisogna anche vedere come io vado e come mi ascolta. Perché se vado con quello spirito di fargliela pagare, è chiaro che io sfiderei chiunque, che la persona non è pronta ad ascoltare. A volte dipende come parliamo che l'altro mi ascolta. E il tono fa la musica. E io ripeto sempre a dire, non è la stessa maniera come noi ci avviciniamo ai fratelli. Perché nella maniera in cui ci avviciniamo dimostra quale interesse io ho di guadagnare veramente il fratello, oppure magari di svuotare a lui tutte le mie ragioni e di fargli pesare il torto che ha fatto. E non c'è quella intenzione, quella iniziativa di guadagnarlo. Alcuni sono molto precipitosi nel riprendere i fratelli, con modi duri, con uno spirito distruttivo. E questo non piace al Signore, credetemi, non piace. Questo testo dice, non è che ora quel fratello che ha fatto un torto lo dobbiamo lasciare in pace. No, no, dice, vai e riprendilo. Però c'è un modo come riprenderlo, c'è un modo come il fratello o la sorella ti ascolterà, perché può anche darsi che appena tu apri bocca, il fratello o la sorella non ti ascolta più e non lo hai più guadagnato perché si è chiuso. Se ci avviciniamo con questo spirito, certamente non ho l'intenzione di guadagnare il fratello, ma solo di riprenderlo e mostrargli il suo peccato. Allora stai ben sicuro, sei uscito fuori il binario dell'insegnamento di Gesù. E il Signore dice, un giorno il Signore chiederà conto di tutte le nostre parole oziose, parole offensive che abbiamo detto, ne dobbiamo rendere conto. Ora, solo un esempio, come il Signore veramente andava incontro a persone che gli altri li mettevano da parte. Prendiamo un esempio, solo un esempio in Luca 19, l'esempio di Zaccheo. Zaccheo era una persona che addirittura nessuno voleva avere a che fare con lui, però lui un giorno seppe che Gesù ama anche i pubblicani, tipi come Zaccheo, e voleva conoscerlo. Allora va a vedere chi era Gesù. E poi Gesù si ferma e dice, Zaccheo, scendi presto perché oggi debbo fermarmi a casa tua. Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Versetto 7. Veduto questo, tutti mormoravano e dicevano, ma come può Gesù avere a che fare come uno di questi? Però Gesù perché disse questo? Perché voleva guadagnarlo. Non lo rimprovera per quello che ha fatto, perché Zaccheo sapeva benissimo quello che aveva fatto. Però incontrandosi con Gesù, allora vediamo che questo Zaccheo cambia, perché Gesù è andato incontro a guadagnarlo e parla in una maniera che Zaccheo ascolta e dice che lo riceve con gioia. Quando noi parliamo ai nostri fratelli, alle nostre sorelle che magari sono caduti nel peccato, si sono allontanati, in che maniera cerchiamo di guadagnarli? In modo che ci ascoltano e ascoltano anche con gioia di dire grazie fratello, grazie sorella che sei venuta, che sei venuto. Perché vedo l'intenzione, le persone si rendono subito conto se tu lo stai facendo per guadagnarlo, se stai mettendo il tuo amore, il tuo impegno, se ne accorge subito. Però se ne accorge anche, e magari lo sente ancora meglio, quando tu apri la bocca, non per guadagnarlo, ma di dargli un'altra botta. Non è questa l'intenzione del Signore. E poi Gesù disse, oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è il figlio d'Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. E se i nostri fratelli si perdono, fino a che punto noi andiamo dietro a guadagnarli? Io dico, alla fine è come magari una pecora smarrita che ha bisogno di essere riportata nell'ovile del Signore, o no? Se ci avviciniamo con questo spirito, certamente quella persona apre il cuore, è disposta ad ascoltare ed è disposta anche a riconciliarsi, magari a pregare anche insieme. Quindi ogni disciplina, anche di questo tipo privato, deve iniziare con lo scopo di recuperare il fratello dal suo sviamento per aiutarlo a progredire nel suo cammino spirituale e con il Signore. Come terzo pensiero, il modo come si deve ammonire. Gesù presuppone che il fratello che affronta personalmente l'altro fratello lo farà con vera umiltà. E trovo interessante che nello stesso capitolo, ora non è Pietro a parlare. Nello stesso capitolo 18, leggiamo dal versetto 3 e 4, qui parla il Signore, prima di raccontare del fratello che deve andare all'altro fratello per riprenderlo, dice, in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. E infatti loro si stavano litigando chi era il più grande. E il Signore dice, voi non avete capito niente, perché il più grande è quello che si sta umiliando, è quello che ha lo spirito di un bambino. In verità vi dico, se non cambiate, non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. E quando noi ci avviciniamo a voler riprendere un fratello e una sorella, con quale spirito ci stiamo avvicinando? Con uno spirito orgoglioso? Con uno spirito di pretesa? O con uno spirito umile? E questa umiltà l'altra persona la nota. E con l'umiltà noi apriamo tante altre porte, però se andiamo con l'arroganza, con il rimprovero, con uno spirito irritato, allora né il fratello mi ascolta e né ci sarà una riconciliazione, questo è certo. Anzi, la cosa va a peggiorare e magari l'altro ti dirà, ma chi sei tu? In Galati capitolo 6, versetto 1, leggiamo, fratelli, se uno viene preso, sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, ora è chiaro cosa intende voi che siete spirituali, che siete umili, che avete intenzione di guadagnare il fratello, avete amore per quello che è caduto, no? Dice, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Che cos'è lo spirito di mansuetudine? È uno spirito umile, manso. Non va con alta voce a gridare, a riprendere, a distruggere e offendere il fratello che magari ha sbagliato contro di me. Anche in questo versetto c'è il proposito di guadagnare il fratello. Comunque, prima di andare a trovare il fratello, bisogna chiedersi, il fratello è veramente colpevole? ha peccato veramente ed è contro di me che lo ha fatto? Ho delle convinzioni ferme che ha peccato? Bisogna chiedersi tutto questo. Spesso capita che si litiga, ci si offende, però alla fine bisogna chiedersi se l'altro ha veramente peccato, se tale comportamento si può considerare come peccato. Quella sorella mi dà fastidio. E poi non mi saluta, si dice. Non so cosa sia, il suo modo di parlare, il suo modo di fare, e poi non mi viene mai a trovare. Sapete cosa succede? Così nasce una freddezza che fa presto a diventare una barriera, una certa inimicizia. E alla fine sapete cosa diventa? Una guerra fredda. Invece il Signore ci ha detto in Giovanni 13, versetto 35, da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. E neanche bisogna dimenticare che spesso è un nostro atteggiamento poco cristiano a complicare e aggravare le cose. Infatti Gesù non per caso ha detto: chi è senza peccato scagli per primo la pietra. La Bibbia ci dice non solo di perdonare i peccati e le offese dei nostri fratelli, ma anche di sopportarci gli uni gli altri. E io ho voluto riflettere su questo versetto. Dice non solo di perdonare, ma anche di sopportarci gli uni gli altri. E io mi chiedo: ma che cosa dobbiamo sopportare dell'altro? Che cosa devo sopportare di mio fratello, di mia sorella? Se non i nostri difetti, i nostri limiti, il nostro modo di fare e di essere, che ci sono magari antipatici, ci sono degli atteggiamenti che nella vita dell'altro crea una certa antipatia, è così. E il Signore dice sopportalo. E sopporta anche, in un certo senso, l'immaturità di alcuni fratelli. Ci sono fratelli che sono maturi, ci sono altri fratelli che non sono tanti maturi. E anche quelli bisogna sopportare. Allora, se abbiamo imparato a sopportare tutti i nostri figli con i loro difetti, con le loro mancanze, chi di più, chi di meno, allora il Signore ci invita e dice: sopportate anche i fratelli e le sorelle spirituali con i loro difetti e le loro mancanze. Altre volte invece abbiamo difficoltà a riconoscere che quello che ha fatto il fratello è proprio un peccato. E così cerchiamo di scusarlo anziché di perdonarlo. Questo problema può sorgere quando il peccato che vediamo nell'altro è presente anche nella mia vita. E ora, se vado a riprendere quel fratello con quel peccato, non lo faccio perché ce l'ho pure io. E questo è un problema. E a volte magari preferiamo stare zitti. Invece la Bibbia dice in Proverbi 28, versetto 13: chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Allora dobbiamo confessare i nostri peccati e non scusarli. E allora potremmo perdonare quelli degli altri. Prima di concludere vorrei aggiungere un altro aspetto sulle parole del Signore. È importante notare che Gesù ha detto cosa aspettarci dal fratello ripreso. Cioè, se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. E io direi com'è precisa la parola del Signore. Gesù non ha detto che tuo fratello debba darti ragione. Non c'è scritto qui. Ha detto invece che ti deve ascoltare. Ti deve cioè accogliere, sentire, deve pesare le tue parole. Ripeto, può darsi che nella tua convinzione credi di avere ragione nei confronti del fratello, può darsi. Ma non è confermato che lo sia veramente. Può darsi che alla fine dica il fratello o la sorella, caro fratello, cara sorella, io non ritengo di aver peccato contro di te in quello che ho fatto, né di dovermene pentire. Ma se ti ho ferito e addolorato, mi dispiace sinceramente. Ti voglio bene, non ho voluto farti del male, ti prego di avere pazienza con me, di amarmi così come io amo anche te. Sapete cosa succede? Il fratello ti ha ascoltato. Se riceviamo una tale risposta, il fratello ti ha ascoltato. Hai guadagnato tuo fratello, il cammino tra voi è messo in ordine. Anche se non siete d'accordo nella valutazione della sua azione, possiamo prendere due strade diverse. Però nonostante ciò c'è riconciliazione. Avendo due opinioni diverse non deve dividerci e non deve portare guerra tra di noi, perché la chiamata è quella che il fratello sia guadagnato nel rapporto, nella comunione, nell'amore. Sono arrivato a capire che lo scopo di Gesù nel dare questa procedura fu quella di creare le circostanze in cui quello che c'è nel cuore si manifesta apertamente. E questo deve essere in particolare fatto tra me e lui, tra me e lei. Un fratello che ha nel cuore durezza, chiusura, giudizio, orgoglio, che in una parola non ama, non ti darà ascolto e non si può nemmeno guadagnare il fratello. Io mi fermo qui perché vorrei naturalmente, quando toccherà nuovamente predicare a me, fare il resto del testo. Perché poi il fatto è che il testo dice hai guadagnato tuo fratello se ti ascolta, e se non ti ascolta c'è un'altra procedura. Il fratello non, o la sorella non si può lasciare lì e dire ok, io ho tentato. No. C'è un'altra procedura data dal Signore nel modo che dice prendi due o tre persone e vai da questa persona. Il resto lo sentiremo in un secondo messaggio.